You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
E zero, siamo live anche questa sera con Enrico Speranza e Omar War Games. Salutiamo innanzitutto chi ha già connesso: Cuni, Verusca, Omar, Jack O'Lantern, Gianluigi Gatti, Luca Lengi, il Catodico, Lorenz detto Lobo, Michele Sessa, Tiera Erde e Riccardo Massini. Ciao a tutti, ciao a chi ci ascolta offline e chi ci ascolta o su YouTube o sul podcast di Fatta Scientificast, appunto, di cui Omar è signore e padrone. Però appunto diamo subito la parola a Enrico ed Omar, che sono gli esperti, Enrico soprattutto di War Games, il film, ma non parleremo solo del film, parleremo anche appunto delle simulazioni e così via. E aspetta, prima di darti la parola però ci sono anche Antonio Di Mezza, Davide e Gigi, quindi l'ho già salutato. Grazie Enrico di essere qui con noi, grazie anche a Omar.
Omar, vuoi iniziare tu? Perché per film, diciamo, qui il padrone di casa sei tu, quindi...
Beh, no, qui il padrone di casa
è Marco.
No, Marco. Io che c'entro, no. Io c'entro. Mettiamo le slide Enrico, dai, facciamo parlare Enrico e poi cercheremo di fermarlo in qualche maniera.
Allora facciamo l'inverso, ok, vabbè, War Games...
Senza tirare un missile, ovviamente.
No, tutta una traiettoria, un ICBM, un bel ICBM.
Lo muto.
Quindi questa sera parleremo...
Ciao, Mafalda, scusa, ciao.
Saluto a tutti, ho sentito già, c'è Riccardo Masini, quindi Ubi Maior, quando parleremo di War Games, magari spero che anche da chat possa intervenire. E tutti gli altri ovviamente che fanno parte di questo magico mondo di War Games. In questo caso, questa sera parleremo più del film, quindi 28 ottobre 1983, siamo insomma quasi, diciamolo, 40 anni da questo iconico film, che, di cui ovviamente ho messo la splendida classica copertina, classica, tutti ce lo ricordiamo, non lo narro perché è del tutto... Non facciamo spoiler, anche se ormai è un film che secondo me veramente ormai è un'icona.
Non accusa,
no, ecco, questo volevo dire. Infatti quello che volevo dire è proprio che ho visto un sacco di filmati di persone che hanno detto ma in fondo, no, non accusa il tempo. È un film che ovviamente fa vedere le tecnologie dell'epoca e le fa vedere molto bene, le vedremo, ma che contiene tematiche e argomenti fortissimi da ogni punto di vista, è veramente polisemico.
D'accordo.
E qui ovviamente Dimmi,
Enrico, anche certo. Dal punto di vista, per esempio, la rappresentazione della sala del Nord, per esempio, l'hanno fatta due o tre anni fa, rivedere, per esempio, nel secondo capitolo di Independence Day, che sulla carta doveva essere anche più una, ed era praticamente quasi identica.
Sì, ma non solo, adesso vi faremo vedere che praticamente c'è anche in il famoso film di Tom Cruise, adesso perdonami, in cui lui combatte e ricomincia ogni volta.
Esatto,
in cui lui a un certo punto ci viene una scena e lui è di spalle hanno usato la stessa immagine meravigliosa della War Room, che non a caso vedete anche alle mie spalle, e che è diventata la War Room, cioè è quello che l'immaginario collettivo pensa delle cosiddette War Room. In realtà, io ho fatto, come vedete, passo abbastanza velocemente, faccio vedere un po' la genesi di questa idea. Questi due grandi sceneggiatori, che poi, Omar lo sa, diventeranno gli sceneggiatori di un altro film a me molto, molto importante, ma adesso non è, a cui abbiamo già dedicato una bellissima edizione, inizia con un'idea un po' diversa. Lo chiamano, uno script che parlava di un The Genius, loro pensavano addirittura a Stephen Hawking, pensate, tant'è vero che fu la parte di John Wood, la parte dello scienziato del film, fu chiesta a Stephen Hawking. E quindi era la storia di questo punto, di questo ragazzino prodigio che andava con lo scienziato. In realtà poi...
Infatti, mo faccio una battuta atroce, infatti fecero Lady Hawk nel passato.
Esatto, infatti, esatto, sì, esattamente. Infatti lo citerò, perché poi il duo... fantastico di John Wood e Matthew Broderick, lo rivedremo paro, ovviamente in questo caso in un contesto completamente diverso, un altro film fantastico che appunto è Lady Hawk, e molti, la battuta di Marco è fantastica. Quindi script iniziale fatto in questa maniera, che poi cambia completamente, diventa War Games, perché loro incontrano Peter Schwarz, che è un ricercatore al Stanford Research Institute, che gli incomincia a far vedere quelli che erano i primordi ARPANET, tutti i sistemi tecnologici e comunque sia tutta la tecnologia dell'epoca. Ed ecco qui che il film esplode, perché parliamoci chiaro, è un film molto bello con gli attori, ma non voglio entrare in questo, qui parliamo da nerd di tecnologia. E quindi parlavo con Marco, che mi ha trovato questo link incredibile, in cui fa vedere come hanno fatto questa benedetta War Room nell'immaginario di tutti. Qui vediamo queste scene che poi saranno degli stilemi che vedremo verranno riutilizzati tantissimo. Adesso Marco, se tu hai, fai vedere cosa si sono inventati.
Passo sul mio. Allora, essenzialmente l'IMSAI era un computer senza tastiera, molto molto basico, che si vede anche come prop, però appunto poi c'è tutto l'accoppiatore acustico, il computer a cui... L'accoppiatore acustico è prima ancora del modem, credo che forse neanche tu, Enrico. Io col modem...
Allora, io ho iniziato... Non sono così vecchio, a me, anche se mi, diciamo, pensa, io ho iniziato con gli AX25 praticamente via radio, quindi erano i primordi, era 1994, però ecco, gli accoppiatori era veramente
insomma, io
credo 1200 baud, roba del genere,
no 300, allora, i primi modem erano 300 baud, cioè 300 bit per secondo, comunque sì, l'accoppiatore acustico era essenzialmente il modem attuale, però attaccava la corrente del telefono e i suoni erano gli impulsi alti e bassi e ci si comunicava. Ecco, Jack O'Lantern, sì, che anche lui è esperto in informatica, ne usavo uno a 300 baud.
Allora vuol dire che incomincia a essere
anche lui, un po' si capisce l'età. Dopodiché ci sta anche la telecamera utilizzata per fare queste riprese, e appunto l'idea è questa, che allora innanzitutto non era a colori, quindi questo computer qui, che era l'HP9845, era un computer bellissimo, grafico, quello che volete, però in bianco e nero. Lui faceva il display frame by frame, ogni frame ci voleva tipo 40 minuti, 50 minuti, e c'è questa color filter qui, questa ruota dei colori, per cui ogni frame veniva fatta tre volte in tre colori, fotografata con questo filtro, quindi la telecamera apriva l'immagine tre volte sullo stesso frame. La prima volta col filtro rosso la fotografava in rosso, la seconda volta col filtro blu in blu e così via. Ciao Rosa. E quindi ogni frame andava fatta tre volte. Questo qui era l'analogo di Arduino, cioè un motore che ti dice adesso passa la frame dopo, tac tac tac, fai ruotare la ruota uno, due, tre volte, tic tic tic, ed ecco qua il setup. Quindi se vedete il display era sì a grafica vettoriale, ossia non è come adesso lo schermo che ogni pixel si illumina solo i pixel che collegano il punto di partenza e il punto d'arrivo, però ognuno era un colore e questa qui a colori è appunto è il composto di tre frame. Eccola qua, la color wheel, l'hanno ricreata questa cosa, cioè hanno preso l'HP con lo schermo, la telecamera ovviamente è moderna, però l'idea è proprio questa. Dice Riccardo, sentiamo anche Marco Ricci, dice Riccardo, il filtro a tre colori ricorda un po' le prime cromofotografie del 1900 con impressioni sovrapposte, esattamente.
Sì, concettualmente è quello.
E quindi sono messi di tantissima pazienza ed eccolo qua. Questo qui è il display e niente, questi sono gli effetti speciali che però anche questi, ragazzi, ditemi quello che volete, ma reggono benissimo anche gli effetti speciali. Certo. Quindi ti ripasso la parola e saluto anche sì. Daniele Procelli. Vai.
Volevo dire questo, proprio prendendo la palla a balzo da Marco, è che noi sappiamo per certo che alcuni dipendenti del NORAD o comunque persone che avevano frequentato il NORAD andarono a vedere il film e rimasero strabiliati. Perché poi vi farò vedere, perché nel 1900, all'epoca, quando uscì il film nell'83, il NORAD non aveva dispositivi, cioè i vari schermi non erano a colori, e quindi dissero, fantastico, è meglio, diciamo, quello che vediamo in TV, sì, sul sì. cinema delle nostre tecnologie.
Anche la sala era meglio, no? Cioè,
sì,
era
molto, la sala che era gigantesca, tant'è vero che era praticamente un gigantesco hangar, costata, da quello che mi ricordo, oltre, mi pare, un paio di milioni di dollari, se non di più. Quindi veramente spesero una caterba e su questo ebbero anche dei premi, no? Dei tentativi di premi, cioè, adesso lo ricordo di preciso, ma veramente perché era una cosa enorme, la sala originale è molto più piccola. Adesso spero di averla messa, vabbè, qui vi dico, scusatemi, faccio un breve inciso, ovviamente c'è un behind the scenes che quando metteremo le slide troverete e che è molto interessante da vedere, perché si vedono un po', diciamo, tutte queste, quello che vi stiamo dicendo. Poi ovviamente un riferimento alle Dioc, ma lo sorpasso perché l'ha già
lascia perché appunto devi dire che il cattivo di Lady Hawk era il buono.
Beh, eccolo qui, John Wood, il cardinale, diventa il professore, diventa, scusa, chiedo scusa, il vescovo, e Matthew Broderick ovviamente è il ladro, il che
il
poi topo. Vabbè, farà...
il buono è Roy Batty.
Esattamente. E poi c'è la mitica, è bellissima, io credo, di come ogni adolescente dell'epoca, non solo l'autore di Ready Player One che lo scrive nel libro, ci innamorammo tutti ovviamente di una giovanissima, credo 16, 17, 18 anni massimo, se non di meno, Michelle Pfeiffer.
No, non controllo che 17 anni, dai, sta buono.
18 forse, guarda, era molto molto vabbè, giovane.
Ma tu racconta
gli adolescenti dell'epoca ovviamente si innamorano, diciamo, questa è da nerd, tutti gli adolescenti dell'epoca si innamorarono di questa bellissima donna che era Michelle Pfeiffer e che quindi, che è tuttora una bellissima donna tra le altre cose. Adesso parliamo un po' di, diciamo, perché questo film è iconico per me, perché, e credo tantissime, perché personalmente per me ha cambiato la mia vita. Cioè, io mi ricordo che quando io avevo 8-9 anni, non ricordo, diciamo, dietro le scene, se lo
ce n'era 25, Enrico, è dello 58, nell'83 c'era 25 anni.
Madonna, ecco. Santissima, sembrava veramente una dea in terra, con tutto rispetto, cioè, una cosa... Me la ricordo, cioè, Angelica, ecco, Angelica, quando la famosa scena del falco che poi diventa lei. E...
Allora, diciamola tutta.
Mi innamorai.
Abbiamo capito che ti sei innamorato, però ritorno a Lady Hawk.
Sì.
Ritorno a Lady Hawk. Allora, c'è da dire che questo era ambientato all'Aquila. Cioè nella
nel bellissimo castello che può... Allora, io sono in parte, diciamo, di... Cioè, conosco molto bene l'Abruzzo. Ci sono due, il bellissimo castello di Rocca Scalegno.
Rocca Calascio.
È stato girato a Rocca Calascio. Rocca Scalegna, però, ci sono stati altri film minori, non ovviamente Lady Hawk. E andatelo a vedere perché veramente entrambi i Rocca Calascio, ovviamente, è famosissimo. Sono stati girati altri film. Credo parte anche, credo Il Nome della Rosa, l'originario Nome della Rosa. Parte delle scene sono prese da lì. E Rocca Scalegna è veramente fantastico, cioè, nel senso, se volete vedere un film e ambientare una scena fantasy anche di un GDB, di un gioco di ruolo dal vivo, andate a Rocca Scalegna. Quindi faccio anche un po' di pubblicità a Progresso, ma veramente
meritano tutte e due. Rocca Calascio, tra l'altro, il borgo è stato ricostruito negli ultimi anni,
certo.
È un posto molto interessante.
Poi vabbè, giustamente il mitico Roy Batty, cioè anche Rutger Howard, che si disse, no, arrivò con i suoi camper, che lui era un po' nomade, e risolse un po' la questione, perché da quello che ho capito c'erano dei problemi nelle scene, e invece lui con la sua bravura capitano del...
Beh, lì, allora, se siete stati a Rocca Calasce, rivedete il film, è molto interessante come è girato e montato bene, perché sto castello sembra un labirinto gigantesco, eccetera, eccetera, mentre appunto era una rocca bellissima, molto piccola, rinforzata con del polistirolo che tra l'altro ancora si trova nei sotterranei, con delle guglie, delle torrette fantasiose. Però il montaggio, il ponte levatoio che non c'è, eccetera, eccetera, vi rendono l'idea di come poi riescano a trasformare dei posti belli, sì, ma con le limitazioni della realtà, certo, a oggetti di sogno. Quindi è molto molto...
Beh, basta vedere insomma cosa hanno fatto per il nome Rosa, no? Vedere e costruire, diciamo, tutto il labirinto alla Borges, che ovviamente, così come voleva un po' Umberto Eco, già rende un po' l'idea. Dicevamo,
vabbè, torniamo, scusa,
vai, diciamo, torniamo. A un certo punto, lo dico personalmente perché poi ho riscontrato che tante altre persone come me della mia stessa età hanno detto sì, quando ho visto quel film ho cambiato la mia vita. Ma veramente è cambiato la vita, un po' Paolo sulla via di Damasco o quello che volete voi, perché tutti ci siamo immedesimati in questo termine che avevamo sentito per la prima volta, che erano hackers. Che cos'erano questi hackers? Cosa facevano? In realtà
la backdoor,
questi argomenti che ovviamente a 8 anni, in realtà questo è sempre nel fuoriscena c'è un episodio molto interessante e storico, cioè questo di dimostrazione di quanto è ricco questo film, lo faccio un brevissimo proprio racconto. Il film fu proiettato, da quello che ho capito, giovedì, venerdì, e il presidente degli Stati Uniti dell'epoca, Ronald Reagan, lo vide a Camp Davis la domenica. Lunedì successivo, sempre a Camp Davis, c'era una praticamente riunione dei massimi. Questa non è l'immagine ovviamente dell'epoca, ma insomma vedete un Bush padre ed altri personaggi dell'epoca che ovviamente facevano parte dello Stato Maggiore, eccetera, eccetera, che dovevano decidere alcune linee guida per un futuro coinvolgimento di russi a livello diplomatico. Siamo nell'epoca, nel pieno dell'epoca della Guerra Fredda, ovviamente. E Ronald Reagan a un certo punto chiese se ha visto il film War Games. Da quello che si sa, anche con una certa ilarità, cioè nel senso che le persone erano un po' abituate a un Ronald Reagan che faceva cose un po' strane, e quindi insomma molti risero dicendo ma che si sta inventando. In realtà lui fece invece fu molto diretto, fece un breve riassunto del film, e poi si girò all'allora capo di Stato, di cui abbiamo il nome, dicendogli, comunque responsabile militare, disse ma secondo lei questa cosa è fattibile? Il generale lì per lì rimase un po' perplesso, non sapeva cosa dire, comunque disse guardi, signor presidente, tra una settimana le farò sapere. Questo evento è registrato, una settimana dopo si rincontrarono, e la frase storica che ammise il generale è che in realtà la situazione, guardi signor presidente, la situazione è peggiore di quello che lei pensa. Perché? Perché giustamente erano i sistemi dell'epoca. Una cosa che pochissimi sanno, ma è riportata qui negli appunti, è che praticamente si scoprì che, e in parte nel film è ripresa, c'era una vera e propria backdoor. In realtà c'erano alcuni dipendenti del NORAD che lavoravano in smart working, quello che oggi chiameremo le smart working, e quindi avevano lasciato aperte una sessione, probabilmente una sessione Telnet dell'epoca o qualcosa di simile, per poter poter lavorare da casa. Ovviamente i responsabili, i vari creatori di internet, dell'allora internet, delle loro tecnologie, sottolinearono questo problema, no? Dicendo, ma non furono ascoltati. E sembra che qualcuno dice che un po' questo film è un po' la vendetta di queste persone che poi hanno aiutato nella sceneggiatura dal punto di vista tecnico per far capire al governo cosa succedesse. In realtà quello che successe veramente è che Reagan, mettendo la pulce nell'orecchio, e ma no, poi venne fatto un vero decreto esecutivo, quello che per loro è legge, no? Il presidente può emanare delle leggi per la sicurezza nazionale, in cui praticamente si incominciava a ragionare sui possibili attacchi ovviamente quelli che oggi chiameremo cyber attack, no? Quindi la difesa dal punto di vista informatico dei siti militari, o comunque di tutta l'informatica, l'infrastruttura militare. Questo è un atto, cioè è un vero decreto che poi è stato superato, potete vedere qui, da quello che poi è l'attuale legge contro i reati informatici, che è sempre stata molto criticata perché è molto pesante negli Stati Uniti. Qui c'è un po' tutta la storia, il decreto dell'NSDD 145, che poi è diventato il Computer Fraud and Abuse Act, che è questo che è tuttora in vigore e che praticamente delinea bene quali sono i reati informatici, soprattutto a livello ovviamente privato, ma anche a livello governativo. Questo per
dire. Dice, scusate, ti interrompo. Già parlando, per molti sistemi l'unica sicurezza era un numero telefonico, in teoria dato a nessuno, e si presupponeva che nessuno ci potesse accedere, perché appunto.
Esattamente, cioè c'era un po' quel.
Poi c'erano i dialers, perché appunto stava anche.
Esattamente, c'erano, nel film si vede perfettamente che a un certo punto lui usa questi word dial, no? Cioè praticamente va alla ricerca di tutti i numeri possibili, partendo da una categoria 555, da 000 a 555999, no? Come si fa un po' nei film per non dare il vero numero, ti fai tutte le scansioni e vedi chi ti risponde dall'altra parte, e realmente nel film lui lo fa vedere. Tra l'altro, un breve inciso, Matthew Broderick era bravissimo, perché a un certo punto ebbero un problema del computer, e Matthew Broderick, che aveva capito un pochettino come funzionavano i sistemi dell'epoca, riuscì a risolvere vari problemi tecnici padroneggiando tranquillamente il computer. Quindi quando lo vediamo esatto, quando lo vediamo molto sciolto nei computer, perché giustamente lui l'ha sempre detto, diciamo, mi trovai molto bene, diciamo, mi spiegarono alcune cose, capì, diciamo, ovviamente non era un informatico, ma capì alcuni sistemi di funzionamento, e lo vediamo usare il computer. Questa cosa ovviamente per l'epoca, potete immaginare, per un adolescente dell'epoca, anche se non lo ero, perché avevo 8-9 anni, ma comunque sia, ha inciso profondamente nella memoria di tutti noi ragazzi. E qui, vabbè, qui c'è un po' la descrizione di quello che vi ho detto. Il secondo grande, diciamo, oltre gli autori, sono i missili. E perdonatemi, qui quando c'è Marco e Omar, di missili e bombe si deve parlare, è un obbligo, oserei dire, morale, perdonatemi, passatemi questa battuta, ma mi sento a casa, diciamo, da nerd. Perché? Perché, ahimè, noi lo vediamo da un punto di vista, ovviamente, tecnologico,
ludico,
esattamente. In realtà questi erano veramente dei sistemi tecnologici molto avanzati, con molti problemi, che però alla fine erano missili balistici intercontinentali, quindi praticamente roba. E qui c'è un sito che praticamente ho scoperto, che è una postazione di un missile minutemente tuttora funzionante, si chiama Oscar Zero, che infatti nel 40° per loro a giugno, non a caso, ha festeggiato. Se vedete le scene iniziali del film, il film inizia proprio con, diciamo, con un attacco simulato, no? In cui praticamente c'è il lancio, e si vedono ovviamente il personale degli USAF, quindi l'US Air Force, che deve lanciare questo missile. E le postazioni sono state ritirate in maniera fantastica, cioè molto dettagliate, oserei dire quasi in maniera maniacale. Queste sono fotografie originali del sito, e se vedete quelle del film, gli assomigliano veramente molto, molto, molto. Sono state ovviamente ricreate perché nessuna troupe dell'epoca, questo ormai è un sito in disuso da svariati anni, e era ammessa ovviamente alle riprese, però riuscirono praticamente a ricrearlo in maniera molto molto dettagliata. Faceva notare giustamente Omar, dice, ma come mai hanno le cinture? Hanno le cinture perché giustamente tutto il complesso era montato su molle, aveva dei sistemi di sicurezza, e quindi loro dovevano proprio in sostanza incatenarsi quasi a questi. E c'è anche il dettaglio della poltrona rossa. Se andate a vedere il film, credo che la poltrona sia addirittura rossa, quindi c'è proprio un dettaglio, oserei dire, maniacale nella ricostruzione di quelle che erano i luoghi dell'epoca. Qui ho fatto, cioè sempre sono sotto immagini che potete prendere, come vedete, da vari siti governativi americani, sempre della postazione Oscar Zero. E il telefono, quando a un certo punto devono lanciare dei missili, questo lo posso dire senza fare spoiler, e a un certo punto ovviamente dice, prima di ammazzare milioni di persone voglio un comando diretto, e allora uno dei due telefona, e beh, la postazione è praticamente identica a questo, cioè proprio tirano sul telefono, provano a telefonare, ma ovviamente dall'altra parte nessuno risponderà, e quindi dovranno prendere loro una decisione su se lanciare o non lanciare questi benedetti missili. Ora, qui invece vediamo un'immagine reale, cioè nel senso, questa è un'immagine presa dal NARA, quelli che sono l'archivio americano, quindi l'archivio nazionale americano, che fa vedere nel 79 come erano. Allora, la foto è in bianco e nero, ma vedete che la tecnologia è molto più limitata di quello che abbiamo visto, sfavillante.
Sì, e però comunque 79, sì. Vedi, grafica vettoriale, uno schermo...
Esattamente, grafica vettoriale, ma comunque computer digitale, già un buon livello, certamente. Faceva notare Omar un telefono senza, ovviamente, rotella, perché probabilmente era o programmato o comunque aveva una sola linea.
Uno devi chiamare quello che
devi chiamare. Uno, esattamente.
Ricevere da uno. Stampante ad aghi sulla destra.
Stampante classica, stampante ad aghi. Se ci pensate, io ho messo questo indirizzo, l'ho messo proprio stasera, pensate, l'ho aggiunto alle slide, perché parlando con degli amici, mi hanno fatto notare che praticamente c'è stato un falso allarme nel 1979 molto importante al NORAD. Praticamente venne mandato erroneamente una simulazione, una vera e propria simulazione, che i militari scambiarono per una realtà. Cioè c'erano circa oltre 100 missili balistici che stavano arrivando verso gli Stati Uniti. Si attuarono tutte le procedure, venne svegliato credo addirittura il presidente, quando poi si resero conto che ovviamente c'erano delle discrepanze, perché fecero dei controlli, per esempio, di alcuni satelliti o addirittura di alcuni al lancio dei missili balistici c'è una registrazione di movimento proprio tellurico con due particolari sistemi, e che loro non avevano ricevuto nulla. Insomma, c'erano delle discrepanze, e quindi, diciamo, facendo per fortuna tutta la catena di controllo reagì bene, e quindi l'allarme rientrò. Però dalle persone che all'epoca se ne occuparono, fu un allarme peggiore, molto peggiore di quello di Pearl Harbor. Quindi gli americani veramente in questo caso andarono vicinissimi a lanciare i missili.
Anche che Pearl Harbor non c'è stato l'allarme, infatti gli hanno fatto male.
Esatto, cioè ci fu ovviamente tutta la questione che poi cassiamo. Quindi dobbiamo fare attenzione, perché ci sono anche degli storici dei militari. Però comunque sia, diciamo così, è veramente si presero un grande spettro. E questo poi si ricollega, perdonatemi, a un grande personaggio, no? Lo conoscete tutti, l'uomo che ha salvato il mondo, di cui Marco credo abbia fatto anche
Petro. Di lui ne abbiamo parlato poco, sì.
Cioè, ci sono stati veramente momenti importantissimi in cui l'uomo veramente, l'uomo è inteso come essere umano, ovviamente come l'umanità, è andato a... Hai ragione. Mi senti così meglio?
Sì, cerca di non far strusciare il microfono. Se
non ho fatto nulla.
Eccolo qua, Riccardo dice, negli anni ce ne furono tanti, Chris ha trovato un telefono P2P e ovviamente Cuni era per non far telefonate dipendenti. Dunque c'è da dire questo, che vabbè, il discorso è vastissimo e ci vorrebbe Luca Signorelli, perché lui la sa bene la storia. Mm-hmm. Quella di... Ah, lui parla di Pearl Harbor. Ah sì, dovremmo fare pure la puntata di Pearl Harbor. Dunque il punto è che sì, anche Petrov evitò di fare di lanciare missili, sì. C'erano vari sistemi di sicurezza e così via, è dibattuto, e probabilmente gli storici molti sono d'accordo che in realtà la presenza di bombe nucleari abbia evitato la terza guerra mondiale in maniera classica, che altrimenti sarebbe scoppiata tutto. Dopodiché, come dici tu, siamo andati vicinissimi vicini a un amichevole scambio di testate nucleari per errore, e quindi anche lì, così come ci sono state tantissime Broken Arrows, di cui
certo,
almeno un paio, cioè di armi nucleari che si sono perse, alcune non recuperate.
Non solo, ci furono anche oltre perse o recuperate, ma ci furono anche moltissimi, credo due o tre incidenti gravi. Sì. Uno, c'è un bellissimo libro che si chiama Master Control, no? Quindi controllo. E, perdonatemi, non mi viene l'altra parola, ma comunque è un libro molto importante che descrive un incidente dell'esplosione di un missile intercontinentale durante la manutenzione, in cui morirono, poretti, diciamo, la persona che stava facendo la manutenzione, più furono feriti oltre 20 persone, perché comunque erano missili che con ovviamente cui propellente era molto difficile da tenere, c'erano delle problematiche
L'R7 di Nedelin, che appunto doveva essere lanciato in occasione di non so quale festa di anniversario del Soviet Supremo, fece 150 morti a Baikonur, perché appunto Nedelin, che era il generale, disse andate lì, e nonostante che il razzo fosse pieno di carburante, quindi poi si accese per errore il secondo stadio e fu un disastro.
Questo dimostra che, diciamo, l'estrema pericolosità e soprattutto l'ansia che si viene trasmessa molto bene dal film di questi terribili oggetti. E poi non possiamo non parlare ovviamente del NORAD.
Allora, però prima del NORAD,
tu c'hai quella bella storia.
Darei la parola un po' a Omar, certo, per far vedere qualche altro film, così poi ritorniamo al NORAD.
Torniamo ai film.
Tu chi citavi, Omar? Partiamo da Ender's Game?
Sì, partiamo da Ender's Game, che facendo una dovuta, ovviamente, distinzione fra quello che è il film e quello che apparentemente è il romanzo, io direi il primo, poi gli altri secondo me sono tranquillamente evitabili, come, nonostante siano godibili, però non è che siano fondamentali. Soprattutto il film parla anche qui di simulazione, perché alla fine della fiera, rispetto al romanzo, diciamo che si può benissimo vedere il film senza aver visto il romanzo, senza aver letto il romanzo. Se leggete prima il romanzo e poi vedete il film, rimarrete un po' sfasati, perché l'adattamento è abbastanza, diciamo, sportivo. Ecco, comunque anche qui parliamo praticamente di questi ragazzini che vengono sostanzialmente addestrati, però alla fine si scopre che l'addestramento era sul campo sostanzialmente, perché loro pensavano di fare delle simulazioni, ma soprattutto alla fine si scopre che loro effettivamente però stavano guidando quella che era una guerra contro questa razza insettoide sostanzialmente.
Formiche. Sì, sì.
Ma è abbastanza interessante, perché secondo me la distinzione è, mentre se volete il film si basa molto sul discorso dell'addestramento, anche l'estraneazione che questi ragazzi subiscono, questi bambini subiscono, mentre invece il libro è molto più sofisticato, perché parla praticamente di tutta questa sottotrama che i due fratelli di Ender, che è il protagonista. Tanto era interessante anche perché, tanto Ender, viviamo in questa realtà distopica in cui praticamente potevano avere al massimo due figli. Ender era un terzo non voluto, ecco, o non pianificato, per cui alla fine c'è tutta questa sottostoria di manipolazione dei media da parte dei due fratelli, per quello che è molto più multilivello il libro rispetto al film.
Sì, il libro è interessante. Sì. Forse la parte che dici tu della manipolazione, essenzialmente è un troll ante litteram, comunque.
Sì, esatto. Sì, perché uno praticamente faceva parte di quello che fomentava la gente, quell'altro invece che calmava. Quello che però a me mi è piaciuto sostanzialmente il fatto che questi vengono sono convinti di essere all'interno di una simulazione addestramento, quando poi alla fine, e questo c'è anche nel libro, scoprono che però loro erano già sul campo sostanzialmente.
Infatti, sì, non
c'era la scena, tanto piccolo spoiler, c'è la scena finale in cui praticamente loro arrivano a dare l'attacco finale al pianeta dei Formidi, che loro vedono a un certo punto, vedono tutti questi generali militari che festeggiano, perché, e non riescono a capire ma cosa festeggiate a fare, perché loro praticamente avevano annientato il nemico sostanzialmente, ma davvero, nel senso, non in maniera simulata, no? E da vedere. Comunque, come vi ripeto, potete vederli slegati. Il libro comunque lo consiglio. Tra l'altro, non so se Enrico qui mi confermi che il libro Ender's Game, tra l'altro, è una lettura obbligata in certe accademie militari americane, se non sbaglio.
Allora, l'ho sentita pure io questa storia, Omar, veramente, cioè, sembra che alcune, però non ho avuto mai conferma, cioè, nel senso, sapevo che a un certo punto era uno dei libri consigliati anche per la tattica, per la strategia, perché ci sono alcuni diciamo estratti, concetti che ovviamente ritornano, però poi dopo non ho avuto mai la possibilità di, ecco, questa è una domanda che magari Riccardo Masini, che diciamo ne sa più di me da questo punto di vista, magari così può rispondere in chat. L'ho fatta anche a delle persone, diciamo, delle persone militari italiane che ovviamente non conoscono il libro, ma non perché diciamo è ovviamente è nell'ambito fantascientifico, quindi è poco conosciuto, ma non mi hanno saputo rispondere, devo essere sincero. Invece quello che so, e questo ve lo posso dire, magari lo citeremo un po' dopo, è che il concetto tra, diciamo, la differenza tra simulazione e non simulazione in realtà è un qualcosa che viene fatto veramente. Ho partecipato a Roma a una conferenza sulla realtà virtuale, sapete che un po' me ne sono occupato, con Omar e Marco abbiamo fatto delle bellissime
con Flora,
esattamente, a un certo punto feci vedere che praticamente esistono, loro chiamano sistemi sinestetici, dove praticamente c'è un campo di battaglia virtuale in cui alcuni elementi sono dalla simulazione alla realtà e altri dalla realtà nella simulazione. Quindi ad esempio faceva vedere dei soldati effettivamente in un punto reale che con il laser miravano, perché dovevano il loro compito era mirare con il laser, illuminare anzi con il laser un obiettivo, e poi veniva sparato un missile virtuale. O viceversa, un elicottero che era nella realtà poi ho simulato e veniva poi sincronizzato con uno reale, in modo tale che questo, diciamo, tra realtà e simulazione è molto labile, quasi impercettibile. Le due cose possono essere scambiate, ed ecco da cui ed è voluta questa cosa, in modo tale da rendere quanto più possibile vivida la simulazione e poi agire sul campo, perché ovvio l'optimum dal punto di vista militare sarebbe esercitarci realmente spostando tutte forze, eccetera, eccetera. Ovvio non viene fatto per una questione economica, no? Perché giustamente spostare forze e farle esercitare vengono fatte, vengono notoriamente fatte, però in piccolo. Simulare non lo so, un intero campo di battaglia ovviamente è molto costoso dal punto di vista proprio umano, risorse.
Beh, ma poi le simulazioni le fa tante volte oltretutto.
Esattamente, poi lo puoi oltretutto rivedere, cioè questa è una cosa fondamentale, perché tutti questi sistemi sono in modo tale che io posso rivedere il campo di battaglia, perché ovviamente la simulazione è registrata, e posso in qualunque momento capire le varie tattiche, modificarle, addestrarmi praticamente, e questa è la cosa fondamentale che vogliono ovviamente i militari. È la base, è il fondamento di perché vengono utilizzate queste simulazioni. Oltretutto, tra l'altro, anche, oltre ad essere anche più sicure da un punto di vista.
Prego, prima, tra l'altro, c'era Riccardo che citava il discorso del friendly exchange. C'era un bellissimo film che abbiamo citato un paio di volte con Marco in alcune puntate di Fantascientifica.
Lui citava questo Don't Send sì. Henry Light, ma quello citavamo un che citi tu.
Noi era a Fail Safe, praticamente a Prova di Errore di Sidney Lumet. Che tra l'altro ha avuto, secondo me, qui in Italia ha avuto la sfortuna di uscire subito dopo il Dottor Stranamore. Per cui praticamente, però, mentre il Dottor Stranamore è estremamente sarcastico, quasi questo che invece è estremamente serio, tanto c'è un Harry Fonda strepitoso, e ancora più strepitoso secondo me c'è J.R. praticamente, che fa la parte Larry Hagman che fa la parte del traduttore, ma sostanzialmente lì era, se volete, la soluzione finale. A un certo punto, tanto è un film del 64, possiamo dare tranquillamente spoiler,
diciamo.
La vicenda sostanzialmente è che a un certo punto, per una serie di errori, praticamente un bombardiere americano, perché là parliamo ancora di bombardieri strategici, gli si rompe il meccanismo che serviva per farli richiamare in caso di, come dire, no, abbiamo scherzato, era un'esercitazione, per cui rompendosi questo sistema qua, sostanzialmente lui... Il comando che loro avevano, l'ordine che avevano era di andare avanti, e a un certo punto vanno verso Mosca e praticamente bombardano Mosca. Allora, onde evitare una ritorsione da parte dell'Unione Sovietica, il Presidente totale. Degli Stati Uniti, totale, esatto, il Presidente degli Stati Uniti arriva al compromesso di dire, perfetto, allora noi sganciamo una bomba atomica su New York, così praticamente siamo pari sostanzialmente. Ma era letteralmente... il film è di una drammaticità incredibile, perché tanto lui poi ha questo taglio molto drammatico. Poi all'inizio ci sono queste scene oniriche, perché c'è uno dei generali che sogna questa corrida, che dopo sostanzialmente, in cui il toro ammazza il torero, e dopo si capisce perché alla fine viene ripresa questa scena quando gli americani sono costretti a autobombardarsi sostanzialmente. Lo potete recuperare, perché tanto era uscito da poco un'edizione in DVD, tra l'altro restaurata, il film è in bianco e nero, comunque anche questo regge benissimo i tempi, ed era uscita da poco una riedizione rimasterizzata, tra l'altro si trova tranquillamente su Amazon anche a un prezzo estremamente interessante. Io l'avevo preso con quell'altro sempre di Lumet, che parlava praticamente della corsa alla luna, dove a un certo punto gli americani, pur di vincere la corsa alla luna, lanciano una sorta di missione suicida, cioè praticamente che andava su ma non riusciva a tornare indietro sostanzialmente. E anche quello era interessante come film.
C'è Lobo, che tra l'altro è uscita la War Room, e adesso torniamo a NORAD, la War Room di Dottor Stranamore, perché anche lì c'è un design bellissimo. Sì. Dice c'è un software gratuito di simulazione di guerra nucleare, Nuclear War Simulator, appunto.
E dai cui ovviamente ne citeremo una parte, perché ovviamente sulla parte finale dei giochi che sono stati ispirati da War Games. Diciamo il NORAD, perché giustamente vi racconto un aneddoto simpatico ma proprio velocissimo. Praticamente io ho scoperto il NORAD incredibilmente, io vengo da una parrocchia salesiana, e praticamente comprai un libro di un sacerdote salesiano che ovviamente denunciava, diciamo, era, stiamo parlando 80-90, quindi tutto il tremore, l'ansia che c'era ovviamente nei confronti di un possibile scoppio nucleare. E mi ricordo che in questo libro si parlava di questo NORAD, anche con dettagli abbastanza tecnici, probabilmente l'avrà copiato da qualche libro americano. E successivamente scoprii che, ovviamente, che cos'era il NORAD per me. Era il North American Aerospace Defense Command, che incredibilmente noi conosciamo in Italia solamente quando c'è il 25 dicembre. Non so se sapete, c'è questa bella tradizione che il NORAD praticamente simula, questo lo possiamo dire anche se ci sono dei bambini che ci ascoltano, il Babbo Natale. Quindi il NORAD, che ha il compito di tracciare qualunque...
Lui simula il tracciamento.
Ovviamente simula il tracciamento, ma loro ogni anno lo
fanno. È un effetto quantistico, perché altrimenti non farebbe in tempo.
Esatto, no, ma lo fanno bellissimo, perché giustamente lo fanno proprio, fanno vedere che pochi secondi, no, poi si sposta di città in città.
Ma la storia, sai perché è così? Perché avevano sbagliato numero, perché non so chi telefonò al NORAD chiedendo quando doveva passare Babbo Natale, perché il numero di Babbo Natale era un altro. Quindi sbagliando numero risposto tipo proprio War Games, sbagliando numero chiamarono il NORAD e lui disse vabbè, ti diamo le coordinate di Babbo Natale.
Beh, ma insomma, ma questo... Però ecco, questo non lo sapevo, questo è bellissimo, cioè nel senso, gli americani da questo punto di vista, anche nelle cose più seriose... E serie, perché a un certo punto il loro compito che fa il NORAD è molto molto importante, perché praticamente va detto che c'è una parte anche canadese, pochissimi lo sanno, quindi c'è parte del comando canadese, perché giustamente sono molto a nord.
E North American, no?
È North American, c'è un accordo strategico molto impegnativo, eccetera eccetera. E anche diciamo nel momento più di cose anche molto complicate c'è sempre questo vena un po' scherzosa che è anche divertente da un certo punto di vista, e che serve comunque anche a dire e a far capire alle persone cosa stanno facendo.
Aspetta che cito Luca Siccardi, che dice: il NORAD era presente anche in Alita, Lancio della Battaglia, uno dei pochi cyberpunk giapponesi ambientati in America.
Sì,
io non lo sapevo, infatti.
Allora, no, hai fatto benissimo a dirlo, ma io c'è una breve lista, ma mi dicono incompleta, io l'ho trovato su Wikipedia, in cui tutti i riferimenti di canzoni, cioè NORAD veramente è anche questo un simbolo, un'icona. Considerate che quello che vedete nel film, quindi non era ovviamente l'originale, era stato tutto ricostruito. Sembra che addirittura il tunnel sia lo stesso di Blade Runner, se non sbaglio, o qualcosa di questo stile, il famoso tunnel che viene attraversato, o di un altro film, che è stato molto utilizzato in un altro film. In realtà, quello che vedete qui, invece, ci sono anche i riferimenti, sono le uniche foto che abbiamo del NORAD, che sono direttamente sul sito del NORAD. Questo è l'ingresso. È stato riprodotto anche abbastanza bene con la scritta appunto Cheyenne Mountain Complex. Le immagini che vedrete dopo sono state praticamente ottenute tantissimi anni fa
da spie sovietiche?
No, in realtà dal FOIA, cioè dal Freedom of Information Act. Infatti c'è questo The Memory Hall Project che raccoglie tutte le informazioni del FOIA, e quindi praticamente parte delle informazioni sono state tra virgolette rese pubbliche. Qui si vede il complesso.
Scusa, qua dicono sembra la base Stargate SG-1, Gianluigi dice giustamente è la base Stargate,
esatto, è la base Stargate. Tra le altre cose ci sono delle cose che sappiamo, in realtà non le sappiamo, non sappiamo che siano leggende, ovvero, per esempio, vi faccio un esempio molto interessante. Quando fu costruito il NORAD, vedete, c'è questo specie di, lo si vede, questa è una pianta, c'è l'ingresso, North Portal, eccetera, eccetera, e l'uscita. E tutti si domandarono perché. Per tutto l'hanno fatto per un motivo di sicurezza, in modo tale da avere due uscite, e questo è banale. In realtà, come vedete, ha una curva molto strana. Da quello che sono riuscito a ricostruire, con, diciamo, testi abbastanza affidabili, cioè, scienziati, è stata costruita appositamente così perché loro volevano fare in modo tale che qualora ci fosse stato anche la detonazione di un ordigno nucleare alla bocca, il tunnel serviva per far sfogare e per piegare, diciamo, l'energia dell'esplosione. Ovviamente fino a un certo numero di megatoni, perché ovviamente considerate che comunque quella è tutto marmo, cioè stiamo parlando di centinaia di migliaia di tonnellate di marmo, e loro sono in quel piccolissimo pezzetto, perché proprio era stato pensato Doomsday conformity. Una cosa che volevo far notare è questa: così come diciamo le varie postazioni missilistiche sono state costruite in una certa maniera su molle, tutto il NORAD, e qui ci sono le uniche immagini che abbiamo, è montato su molle. Perché è montato su molle? Perché ed è schermato, completamente schermato. Infatti c'è, è una gigantesca gabbia di Faraday, perché giustamente erano terrorizzati dalla possibilità che venisse fatto detonare un ordigno nucleare in prossimità, in alta atmosfera, no? Come San Marco, per fare in modo tale che ci fosse una cascata elettromagnetica.
L'impulso elettromagnetico.
Esattamente. Quindi tutto è tutto presente una gigantesca gabbia di Faraday, molto stretta tra altre cose, e poi tutti gli edifici principali, addirittura si pensa tutto l'edificio è montato su gigantesche molle e sistemi. Perché? Perché in caso di, diciamo anche di bombardamento nucleare, tutti i dispositivi, ovviamente, i sistemi, gli hard disk, tutti dovevano essere al sicuro. E quindi tutto l'impianto è a prova di tutto, cioè praticamente può ballare, ma non può giustamente oscillare troppo. Ci sono poi delle leggende vere e proprie, addirittura ha dei generatori propri, una parte della rete elettrica è dedicata solo al Nord. Una fonte interna di acqua della montagna viene utilizzata per l'acqua interna, cioè quindi quando si vediamo nel film a un certo punto chiudete la montagna, sembra che veramente fosse a DEFCON 1 così, c'è una procedura standard in cui tutta la montagna viene chiusa e loro vengono completamente isolati e a prova di tutto praticamente, c'è addirittura un contingente militare che è nella zona pronto a intervenire. Quindi pensate a
questo. C'è Emilio che puntualizza, dice che sì, in teoria lo Stargate si trova in fondo al silo, ma nella Cheyenne Mountain non ci sono silo, perché appunto lì, da lì non
no, è tutto, sono in realtà, come avete visto, torno un po' indietro, scusatemi se mi permetto, sono varie case, c'è questo meccanismo ABC come vedete, e poi sono stanze tra i loro comunicanti, poi ci sono delle foto un po' più precise che riescono a far vedere qualche cosa, ma tuttora è quasi tutto segretato. Volevo far notare
tra l'altro, cita lo Stanley R. Mikkelsen Safeguard Complex, che appunto invece era la struttura di controllo e comando di lancio dei missili, la piramide americana, infatti.
Sì, giustamente. Allora, volevo far vedere questo dettaglio delle molle, è presente anche nel film, è in sottofondo, però pensate con quale dettaglio è stato ricostruito tutto. Ho cercato di prendere una schermata e di farlo vedere lì, il tondino rosso, si vedono le molle, che sono state ovviamente ricostruite, tutto l'ambiente ovviamente è stato ricostruito dai sceneggiatori, sono state riprese per far vedere appunto questo dettaglio tecnico. Capite la complessità di questa ricostruzione? In realtà potevano anche non farle vedere da questo punto di vista, no? Nessuno se ne sarebbe accorto. Invece hanno voluto veramente seguire quasi in maniera ossessiva quello che sono anche gli impianti e i sistemi di controllo e di difesa del NORAD. Questo ovviamente è quello che noi vediamo nel film, qui ci sono tutti i riferimenti, eccetera, lo vedete dietro di me. La realtà è questa, cioè nel senso questa immagine che vedete è stata presa da Wikipedia, una delle pochissime immagini che si hanno. Questa non è dell'80, è del più recente, mi pare del 95, andate a vedere, quindi si vedono, ma come vedete, come diceva Marco, è molto più limitato, è una stanza con, ovviamente ci sono degli schermi, ci sono, vedete, delle postazioni con più schermi, dove ci sono ovviamente...
No, cioè, è certamente più funzionale, ma è molto meno
figa. Ma è molto più piccola, vedete, qualcuno sta vedendo, da quello che vedo, addirittura la TV, cioè nel senso probabilmente l'hanno messo per nascondere, no? Giustamente qualcosa che già c'era, tipo hanno messo la CNN, però voglio dire, ecco quello che hanno. Poi ci sono ulteriori uffici, cioè sappiamo che c'è un'infermeria veramente, cioè è un complesso ovviamente abbastanza grande, però molto più piccolo e di quello che ovviamente vediamo nel film. E ripeto, questa è un'immagine del 95, quando già c'erano i computer, c'era il colore. All'epoca non avevano nemmeno i sistemi a colori, come abbiamo visto dalla foto.
Sì, credo che ci si può risalire dalla data da...
Sì, no, c'è scritto proprio sul sito.
Ah, dagli schermi piatti, no?
Sì, appunto... sì, dagli schermi piatti, siamo sì, 95-2000, guarda Massimo, perché comunque sia... Comunque è recente, cioè è una delle pochissime foto, ce ne sono un paio che girano su internet e su tutto
sì,
quello 95, che sono riuscito a trovare.
Mi spiace dirti che è 30 anni fa, però sì... non so, brutta cosa, però
lo so, io sto cercando velocemente,
non è così recente come
sì, ma considera ci abbiamo veramente poco, ripeto, sono dovuto andare a vedere a quel progetto che appunto riunisce i FOIA, infatti trovate dentro argomentazioni sull'MK Ultra, cioè tutto quello che è stato rilasciato dal Freedom Information Act, no? Questa legge americana che permette praticamente di e che loro sono riusciti a tirare fuori. Veramente poco si sa del NORAD. Tra le altre cose, attualmente è venuto fuori anche questo il sito è ancora operativo. però è quasi però di backup,
lo cioè stanno dismettendo, sì, oramai non è più,
non è più, sì, perché sembra, qualcuno vocifera che durante per esempio l'attacco dell'11 settembre fu utilizzato, cioè praticamente a un certo punto scattarono tutti i meccanismi di, a parte che si alzò il famoso Doomsday Airplane, no? Cioè l'aeroplano che dovrebbe per la coordinazione strategica, no? Oltre ovviamente l'aeroplano, poi però atterrarono ad Edward e poi l'11 settembre, poi è storia, su Netflix trovate quasi tutta l'informazione corretta, perché poi alla fine combaciano con quanto sappiamo.
Il Nora dice sempre De Salvo, non solo il Cheyenne Mountain Complex, per molti anni andava con i sistemi Sage che addirittura pilotavano in remoto gli intercettori per portarli a tiro dei bombardieri russi. Questo nella fase in cui non c'era pre-missili,
certo.
Poi con i missili.
Quelli che noi, quelli che credo in parte in Italia vengono chiamati guida caccia, cioè praticamente sono gli operatori che da terra tramite i radar guidano bombardieri, caccia intercettori verso l'obiettivo, ovviamente qualunque esso sia, sia a terra che in aria. E poi per esempio un altro accenno, la porta, no? Questa, nel film si vede questa porta che poi loro dovranno correre perché si chiuderà, e questa è la porta presa del film, quella reale è questa. In realtà è un complesso di tre porte.
È uguale, solo apre dall'altra parte.
Sì, un po' più piccola, come vedi, cioè nel senso del film forse un po' più grande, molto più grande. Tra l'altro nel film è una sola. Invece nel complesso originale sappiamo che sono tre, perché per meccanismo due sono sempre chiuse, qui l'hanno aperto ovviamente prima di due, l'ultima è chiusa, per motivi di sicurezza, no? Cioè quindi tu devi fare una sorta di stanza di compensazione, entri la prima, entri la seconda e poi vado. Perché due devono essere sempre chiuse in caso di emergenza. Anche se, ripeto, probabilmente le procedure dell'epoca sono molto diminuite. Comunque esistono delle procedure, come vedete sono molto più basse, però il meccanismo ovviamente sono ovviamente porte che devono resistere a... deflagrazione,
anche veramente. I sensori di radiazioni, vedi nell'angolo.
Sì, sì, infatti è quello, è bravo. Infatti te lo volevo far notare, perché giustamente ci sono tutti i meccanismi. Poi alla fine c'è una porta, cioè si vede proprio. Non l'ho messa questa foto. C'è una porta con una scala, c'è scritto NORAD, e tu apri e entri nella. Quindi uno si immagina cose anche incredibile. Sì, è vero, ci sono le porte di sicurezza. Poi alla fine c'è un gigantesco, diciamo, pannello di metallo molto grande con una porta. Tu apri e entri nel centro. Niente di che. E a questo punto arriviamo al fondamento, qui dovrò fare molta attenzione perché essendo Riccardo Masini collegato, cercherò ovviamente di fare una esposizione molto divulgativa.
Allora però prima dell'esposizione divulgativa io direi di dare la parola a Omar, che è lui che c'ha,
certo, vai,
frusciante, che ci parla di Star Trek.
Devi parlare di Star Trek.
Ma quello che mi viene in mente, che era anche questo un episodio di simulazione di guerra fino a un certo punto, perché in effetti qui le persone poi morivano veramente, a test o a Armageddon, che non ricordo il titolo originale in italiano qual era. Sostanzialmente parlava di queste due civiltà che a un certo punto, dopo essersi all'inizio quasi annientate fra di loro a suon di missili, arrivano a questo compromesso di questa guerra, chiamiamola fra doppie virgolette, pulita, in cui, come dire, c'era uno scambio di missili o di testate, in questo caso atomiche mi pare che erano, che però erano simulate sostanzialmente, e però diciamo dove la singola, per esempio, singola testata colpiva la città, le persone che erano in questa città dovevano andare praticamente in queste sorta di
le suicide booth di Futurama,
esatto, di esatto. Il suicidio, e ovviamente poi cosa succede in questa maniera qua,
arriva Kirk
e ovviamente, dato che c'era il fattore F, diciamo,
ragazza,
che,
sì.
Ragazza, bella donna che fa saltare tutto, perché a questo punto Kirk fa saltare tutto questo, diciamo, equilibrio che avevano trovato queste società, e a un certo punto fanno in modo tale che praticamente cominciano a combattere una guerra vera. Però era sostanzialmente era terrificante a un certo punto la chiosa finale che faceva uno dei leader di queste, quello leader della società dove erano arrivati l'equipaggio dell'Enterprise, dicendo sostanzialmente, gli ha detto: sì, adesso noi combattiamo una guerra vera, però quantomeno prima preservavamo la nostra società e non avevamo tutti gli orrori collaterali di una vera guerra.
Però lui contrabatteva dicendo la mocca avreste finito se non avessi sì. sterilizzato la guerra. Dice Riccardo, una guerra incredibile.
Sì.
Ok, fatto Star Trek, ritorniamo a Wargames.
Sì, Wargames che praticamente è il titolo ovviamente del film. Non vedo Marco le slide, perdonami.
Scusa.
No, per più che altro perché mi fanno da guida, insomma, da questo punto di vista. Poi Omar, se vuoi intervenire come vuoi, sempre sei il benvenuto, siete il benvenuto. Giochi di guerra. Questa all'epoca ovviamente ero molto piccolo, quindi mi stupì molto. Giochi, che vuol dire giochi? Sembra quasi una contraddizione, no? Un gioco può essere la guerra. In realtà, poi, ovviamente, andando avanti con il tempo, ho scoperto che c'è tutta un'antica tradizione molto nobile e che si rifà al Kriegsspiel, cioè praticamente a queste, adesso non me ne voglia Riccardo, che ovviamente volgarizzerò molto, praticamente oggi lo descriveremo un serious game, cioè dei giochi appositamente creati inizialmente in ambito ovviamente militare e che rimasero in ambito militare, successivamente poi diventeranno anche dei giochi veri e propri che noi tuttora giochiamo, ma che avevano il compito di esercitare strategicamente e tatticamente, esercitare per esempio gli ufficiali prussiani e non solo al gioco della guerra. Quindi loro spianavano, come direbbe Barbero, che poi a proprio parentesi Barbero è un wargamer, gioca ai wargames, chiusa parentesi, si spianano quelle che sono le mappe e su quelle ovviamente si simulano, cioè si identificano e si guidano con delle regole di vario tipo, spesso associate anche al caso, quindi al dado o non, dipende dalla simulazione che vogliamo ottenere, e muovendo le varie unità, siano a livello più piccolo o più grande, posso muovere interi eserciti a livello, quindi posso scalare, no? Posso muovere il singolo plotone e arrivare al dettaglio del plotone e salire fino alle intere divisioni o armate. Quindi, essendo tu il generale o più generali, facendo una gerarchia, questo che cosa serviva? Serviva appunto ad addestrare al combattimento, al pensiero strategico e militare. Questo che può sembrare un gioco, non è un gioco, è una realtà vera che è stata sfruttata per tantissimo tempo, tant'è vero che accanto troverete un noto blog che si chiama Pax Sims, in cui vedete questa, credo sia un'accademia americana, in cui tuttora vengono, tra virgolette, giocati vari scenari con vari sistemi di vario tipo. Nella realtà, poi tutto questo, tutta questa grande cultura militare, ha trovato anche strade ovviamente nel normale intrattenimento. Io ne cito alcune dopo. Perché vi dico questo? Perché in realtà io il mio meccanismo di scoperta del Wargames è stato di diversa natura. Quando vidi il film Wargames, andai in nella mia libreria e trovai questo libro che si chiama appunto La guerra del computer, in cui viene questo autore, Adrian Wilson, sulla sinistra, o credo sulla vostra destra avete la versione italiana e a destra la versione, o sinistra la versione americana. Andrew Wilson racconta, guarda caso, e lì capì l'utilizzo dei wargames nel film Wargames, che praticamente gli americani, ma non solo il mondo anglosassone, comunque lui parla nello particolare, parlando anche del Kriegsspiel, iniziò praticamente a utilizzare queste simulazioni sempre più dettagliate, sempre più matematicamente complesse, per simulare eventi reali o possibili eventi reali. Guarda caso che è proprio l'argomento principale di tutto il film. Il Whopper, che poi sappiamo il nome è stato scelto perché assomiglia molto a Whopper, che era poi il panino di Big Burger, e era un suono più che piaceva di più a uno degli autori, e era una macchina che era stata pensata per simulare, attraverso complicate equazioni di vario tipo, quello che avveniva. Quindi si è partito da un gioco che i wargames di solito sono statistici, cioè io mi muovo di tot elementi perché so che quell'unità all'incirca, se a piedi si muove di 2 elementi, se è motorizzata si muove di 3. Poi ci sono delle regole ovviamente, mi muovo più velocemente e meno velocemente a seconda per esempio di condizioni atmosferiche, posso attaccare a una certa distanza, quello che un po' lo si può fare e serve e viene utilizzato. Qui addirittura si entra più nel dettaglio matematico, perché a questo punto i computer partivano con questi con la codificazione attraverso il software di queste semplici regole, e poi piano piano si sono spostati con sistemi sempre più complessi, di cui vi farò vedere dei fatti reali.
Aspetta, dice Lucas, le click steel nacquero come evoluzione degli scacchi alla cieca e l'introduzione delle due scacchiere separate dell'arbitro per simulare la fog of war, la nebbia di guerra, fu appunto il principio anche.
Sì, sì, io allora quindi infatti
dovremmo fare una puntata a parte su questo.
Sì, dobbiamo, ecco, io colgo l'occasione per avvicinare Riccardo Masini, che sono sicuro sarà un ottimo personalmente credo che sia la persona, almeno quello che conosco io, più esperta in ambito anche storico di storia militare e soprattutto di Wargames, che magari potrebbe fare, se a lui vai, se ti passo il contatto a Marco, un'intera video, vediamo. E infatti non a caso vi cito qui proprio un libro che lui ha scritto, anzi è la seconda edizione, perché il libro originariamente fu scritto dal papà Sergio Masini, e invece, come vedete, Riccardo e Sergio Masini, lui ha fatto una seconda edizione recente, credo 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo, che ho letto, ovviamente, ed è un punto di riferimento, c'è pure una parte storica che molto più approfondita di quello che vi dico io, che vi racconta. E poi ci sono tanti altri libri di appassionati, storici, perché è un gruppo veramente molto vasto di appassionati che si occupano di queste cose e che mostrano questi giochi. Nella realtà, io ho citato così, ho preso quelli, diciamo, dei titoli forse meno noti, poi questi giochi sono anche famosi, perché per esempio a sinistra abbiamo Red Strike, che è della Vukasim, che è un caso abbastanza famosa, che questo gioco è ancora, da quello che ho capito, è ancora in elaborazione, però l'ho preso perché vi fa vedere che per esempio simula a livello proprio bidimensionale, come un gioco da tavola, ovviamente con contatori, movimenti, eccetera eccetera, strategia del 1989, no? Come vedete, Ireland and Naval, quindi proprio una guerra completa. Ma nell'immaginario collettivo, e Riccardo ne ha parlato moltissimo, ovviamente tutti ricordiamo la puntata meravigliosa di Big Bang Theory, in cui Sheldon gioca al mitico The Campaign for North Africa, che è nell'immaginario collettivo il gioco, il wargames più complicato che esiste al mondo. C'è tutta una foriera di leggende, Riccardo lo spiega benissimo, per cui questo gioco è stato creato, è un po' uno scherzo, un po' un esperimento, ma fu realmente giocato. Tra l'altro c'è un piccolo cosa interessante, è talmente dettagliato, lo racconta Andrea Angiolino, che è un geologo molto, molto famoso, che ci ha giocato, praticamente è così dettagliato che per esempio il consumo dell'acqua per gli italiani è maggiore, perché gli italiani giustamente fanno gli spaghetti, e quindi giustamente, pensa che dettaglio, non a caso anche se ricordate la puntata, io ve l'ho andata a rivedere, è spassosissima, credo che siano a casa dell'ingegnere, di cui adesso non mi ricordo il nome, che sta avendo dei problemi con i bambini, e lui praticamente passa la serata a consultare centinaia di tabelle, mappe e vari sistemi, perché ci sono i modificatori, no? Cioè io mi devo muovere trot, però se sono in questa condizione, e ovviamente lui, solo perché giustamente lui è il grande Sheldon, quindi diciamo, riesce a trovare dopo mezz'ora che praticamente è lunedì e si possono muovere, roba del genere, no? In realtà
il mitico Campaign for North Africa,
esattamente, sì, è talmente mitico, autore, e mitizzato,
si meraviglia che qualcuno giocasse davvero, perché è una cosa oltre, esattamente, immenso, questo no,
io lo ho fatto bene a citarlo, perché è una cosa, lui ha conosciuto, diciamo, ecco, è un esperimento in realtà, no? Comunque, per farla breve, qui nel caso specifico Andrea Angiolini ha giocato con altri giocatori americani, inglesi, adesso lo ricordo, comunque degli stranieri, e ha vinto, cioè sono riusciti.
Ma in quanti mesi però? Perché il problema è in
quanti mesi? No, da quello che mi dice, se volete, non ho messo ovviamente riferimento perché è quasi un aneddoto spassoso, e in cui racconta Andrea Angiolini come abbia vinto a questo gioco. No, ci hanno messo, in realtà si può giocare a vari livelli, cioè nel senso che ho capito, cioè tutta la campagna, poi ci sono singole elementi. In realtà poi è stato preso anche criticato, perché poi c'è tutto, cioè, ovviamente nel campo si comincerà a dire, ma serve questo enorme complessità? E Riccardo da questo punto di vista è molto bravo nei suoi video a dire, qui c'è un discorso di fondo, serve questa estrema complessità di arrivare a vedere il dettaglio dell'acqua per a livello militare, ma anche a livello di gioco? E sono delle domande interessanti a cui sono state date le risposte. Non è ovviamente questo il caso, quindi magari vi sicuramente vi dedicherete. Comunque, quello che volevo dire è questo, che partendo storicamente da questi giochi che poi venivano realmente utilizzati a livello militare, poi ci sono dei fondamenti storici. Qui vedete un gioco che si chiama Hatspiel, è questo libro meraviglioso, è un gioco del 1950 ed è uno dei primi giochi elettronici, anzi direi di elettrici, tra l'altro fatti da una donna, Dorothy C. Clark. Praticamente come funzionava? Come vedete, non c'erano dei veri e propri computer. Marco forse l'ha utilizzati. Cioè, prima ancora dell'era digitale, si utilizzavano i normali circuiti elettronici, anzi elettrici, per fare dei sommatori, no?
Cioè, bellissimo, bellissimo. I computer analogici, anche il Fermiac, per fare lo scattering.
Esattamente. Quindi Hatspiel, si chiama Hatspiel perché questa è un'ipotesi. In realtà c'è tutto il documento, potete scaricarvelo. Ci sono delle complessissime equazioni differenziali che sono state scritte da questa dottoressa, che simulano tutto, la logistica, il movimento di due squadre. Come al solito, questa è una classica tradizione che viene, guarda caso, proprio dal Kriegsspiel, i rossi e blu, cioè i due contendenti, no? E in realtà, come vedete, c'erano delle persone che, ecco perché Hat, perché in realtà erano divise in due, qui l'abbiamo vediamo unite, ma in realtà erano divise in due diversi capanni, ok? Hat, e che muovendo le manopole, quindi muovendo gli input delle varie funzioni cablate a livello del computer centrale, modificavano queste equazioni e ottenevano dei risultati che poi venivano letti sui vari sistemi di controllo, gli Asmeter, no? Tutte le varie indicatori che vedete. Questo però già codificava delle equazioni differenziali abbastanza complesse, distaccandosi, cioè prendeva alcuni dei concetti base dei wargames, ma li portava proprio sulla modellazione e simulazione, che è stato il passo successivo. E questo stiamo parlando già del 1950. Poi, ovviamente, la complessità è aumentata enormemente, quindi, e qui sono il materiale è quasi tutto ormai desecretato, si sono stati fatti giochi sempre più complessi, con una branca proprio della matematica che si chiama Physics of War, cioè un meraviglioso libro che ho mandato a Marco, praticamente, dove ci sono tutte le equazioni che servono a simulare, per esempio, che ne so, le equazioni che sono le normali equazioni che si usano all'università, per esempio per chi fa, come ho fatto io, teoria dei segnali, cioè la propagazione per esempio dei radar, no? Quindi lo studio, la rifrazione degli aeroplani, quindi le varie indicatori di rifrazione, se sono stealth, che sono normali, cioè si crea una modellazione e simulazione di quello che è il campo di battaglia utilizzando tutti i principi base della simulazione. E si è arrivato al culmine, cioè praticamente qui ci sono due testi, come vedete, che sono scaricabili, in cui vengono praticamente descritti quali sono i modelli matematici che vengono utilizzati tuttora per lo studio di eventi bellici o per la simulazione. Quelle che vengono chiamate simulazioni distribuite, che cosa sono? Beh, a un certo punto è successo che durante la guerra del Golfo, nell'operazione Desert Storm, questa battaglia media che si chiama Battle of 73 Hastings è un attacco, è forse uno dei attacchi più famosi, perché praticamente è stato l'ultimo grandissimo attacco, battaglia tra carri armati e unità terrestri in Iraq, se non sbaglio, sì, in Iraq. E praticamente che è successo? Tutti i mezzi americani erano dotati dei primi sistemi di GPS e quindi praticamente, oltre a un sistema di telemetria che praticamente trasmetteva tutti i dati essenziali. Questo ha fatto sì che tutti questi dati sono stati rielaborati e si è potuto praticamente simularlo, e si simula ancora adesso, tutto il combattimento. Tant'è vero che si è cominciato a parlare, sapete la mia fissazione sul metaverse, di military metaverse, cioè, e questo l'hanno fatto molto, i militari l'hanno fatto molto, molto prima, quasi alle primordi di internet, quando ancora non esistevano questi concetti. Addirittura Snow Crash doveva essere ancora ideato e scritto dal suo autore, quindi il concetto di metaverso è loro da questo punto di vista, tant'è vero che hanno definito qui vedete, diciamo, una simulazione moderna che si basa su questi protocolli e queste regole, in cui io posso simulare centinaia di mezzi, sia simulati, cioè nel senso completamente simulati dal computer, sia collegati alle varie stazioni sparse nel mondo. La più grande simulazione distribuita, ecco perché si chiama, ha messo insieme circa 150 velivoli diversi, simulati realmente, cioè postazioni di simulazioni come quelle che ci immaginiamo, per esempio degli aeroplani, elicotteri che erano sparse nel mondo, in un unico gigantesco campo di battaglia virtuale. Alcuni sistemi, come ripeto, erano simulati dal computer, ed ecco come vedo, ritorno Omar a quello che tu mi dicevi, erano completamente simulati dal sistema, e quindi gli operatori le vedevano come simulati. Altri invece erano realmente, tra virgolette, sistemi di simulazione fisica, cioè nel senso c'era un pilota dentro a un sistema di simulazione che poi si muoveva in questo ambiente virtuale. Addirittura si pensa che sono stati aggiunti anche degli aerei reali che venivano introdotti nel campo di battaglia e che poi in parte vedevano la simulazione. Questo per rendere quanto più possibile, a secondo le esigenze, il campo di battaglia. Esiste addirittura un protocollo molto famoso e conosciutissimo che si chiama DIS, ve lo cito solamente per nome, andatelo a vedere, si chiama Distributed Interactive Simulation. I militari lo usano ormai da anni, è stato codificato nel 98-99, una cosa del genere, quindi pensate quanti anni sono passati, e che tuttora viene utilizzato appunto a livello militare per lo scambio di dati di sistemi di simulazione. Pensate a che livello siamo potuti arrivare. Ora, questi sono ovviamente giochi reali utilizzati da militari per la simulazione. Ma
allora,
c'è
prima
un
del DEFCON, prima esatto. Del DEFCON, ritornerei ad Omar.
Vai,
che
vai.
Parla di Last Starfighter, che ha parecchi temi simili, cioè chiaramente è diverso. Sì.
Starfighter, che viene nei trattati di cinema identificato come uno dei primi che viene utilizzata massivamente la computer grafica, in effetti ci sono ampi spezzoni, ampi sequenze fatte in computer grafica, tra l'altro anche ben fatta, perché tutto sommato
meravigliosa per l'epoca.
No, ma anche secondo me anche tuttora adesso, se lo vedi, regge bene.
Regge il tempo.
Qui è interessante perché qua non è tanto la simulazione, ma è, come dire, la simulazione che serve per reclutare quelli che erano poi i Starfighter. Anche qui, diciamo, diamo spoiler tranquillamente, c'era questa guerra, una guerra praticamente fra due, l'armata di Xur praticamente, c'era l'incipit benvenuto Starfighter, Xur. Praticamente cosa succedeva? C'era questa guerra in ballo, però c'era penuria sostanzialmente di piloti. Allora, tramite questo stratagemma di questo videogioco che simulava appunto la battaglia, vengono reclutati delle varie parti dell'universo diversi piloti. Capita praticamente a questo ragazzino che arriva praticamente a livelli inimmaginabili di questo,
che gli capita per errore, ti ricordi, dove andare, sì, in una sala giochi del centro e va a finire invece
Tanto mi ricorda molto lì, magari Enrico, non so se sai, la leggenda metropolitana di Polybius, anche praticamente, ci potrà stare una roba del genere lì.
La serie di fantascientifica è la scienza di Polybio, no? Perché, Polybio, sì, che tra l'altro sta in Loki, sta anche in Loki, sì. si vede il cabinet della serie di Loki.
Ma Polybio è una delle leggende metropolitane più gettonate che c'è, no?
Sempre in un certo contesto, perché i compulsari non vanno certo presso a Polibio. Però la Starfighter rimane molto
nerd leggende metropolitane.
Sì.
Ma la cosa interessante è che questa tipologia, diciamo, di approccio di reclutamento era anche presente in quella serie di sempre ritorniamo a Stargate Universe, che è quella serie che è durata appena due stagioni, dopo che è stata secondo me giustamente
era Spazio 1999 sull'astronave, però era quello.
Sì. È uno, diciamo, di quelli che dopo diventeranno i membri dell'equipaggio della Destiny, mi pare che si chiamasse l'astronave. Viene anche lui reclutato tramite questo gioco, che dato è un gioco stile Star Trek Online praticamente. Ma la scena mitica era che lui arrivava in fondo a risolvere un enigma difficilissimo da risolvere, lui lo risolve, dopo due secondi le bussano alla porta i militari dicendo: ok, vieni con noi che ti portiamo era veramente letteralmente surreale. Comunque era, no, Starfighter veramente bello. Tra l'altro mi pare che all'inizio dell'anno prossimo sarà anche lui sotto anniversario. Sì.
Sì, 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 sì. Tra le altre cose, tu devi sapere che c'è una strana analogia, perché il nome Starfighter non è un nome banale nel campo aeronautico. Voi vi ricorderete il mitico F-104, no? Lo spillone.
F-104, sì, lo spillone.
Non a caso si chiama Starfighter. Quindi è
la vaga volante.
Esatto, lì c'è tutta una teoria molto interessante, perché ho amici nell'aeronautica militare che c'è il perché, diciamo, perché comunque l'F-104 è stato sempre pensato come un pericoloso. In realtà, dal punto di vista strategico, era un ottimo aeroplano, cioè, il suo compito era un intercettore puro. È talmente mitico e iconico, no? Il famoso uomo con il missile, no? I primi istruttori, diciamo, prima uno famosissimo, il comandante Franco Bonazzi, che ha avuto il piacere di almeno di conoscere via chat, il quale all'epoca fece le prime sperimentazioni con questo aeroplano, che è veramente incredibile. Cioè, considerate che se girate su internet, riesce dal suolo a 10.000 piedi in pochissimi secondi, con una potenza impressionante data da questo. Poi non mettiamoci che fu disegnato e progettato da Kelly Johnson, che è il creatore degli aeroplani più famosi e più belli che conosciamo, no? Vi cito dei nomi: F-104, ovviamente, poi c'è l'SR-71, cioè il mitico aeroplano iconico, se ne dire, cioè il più veloce aeroplano mai costruito. Il Blackbeard, esattamente.
Lo chiamano The Widowmaker.
Sì. Allora, questi sono tutti i nomi, però c'è anche un po' anche di leggenda metropolitana.
Abile da morire, è un calcio eccezionale.
Esattamente. Cioè, era un intercettore puro, cioè nel senso che tutti i piloti hanno sempre detto che se tu lo utilizzi, ovviamente, è un intercettore puro e quindi deve essere intercettore. Per esempio, per il bombardamento, visto le basse velocità, allora incomincia a essere instabile, c'è il cosiddetto superstallo, c'è tutto un... Bisogna chiedere ovviamente a chi è che del mestiere, però sì. È nato per fare altre cose, cioè era stato progettato per intercettare molto velocemente i bombardieri russi, questa è la cosa. Però per dirti, è tutto molto collegato, perché Johnson è poi lo stesso che poi ha fatto l'F-117, che guarda caso è il primo stealth, l'U-2, cioè tutti i film, tutti
sì, aeroplani. C'è da dire che tutto questo degli aeroplani risale appunto a prima del 57, che poi si passò ai missili intercontinentali balistici,
cioè certo,
quelli
certo.
Per intercettarli si fa, adesso sì. Si fa. Infatti tu citavi Reagan e le guerre stellari, anche nel fuori onda, però appunto i sovietici erano spiazzati da queste guerre stellari, perché loro sono i maestri dell'usare i missili a testata multipla, al tempo erano i mitici SS-20, e quindi dice sì, vabbè, ma se loro provano a intercettare noi, rompi l'equilibrio che c'è tra le due parti, e noi tutto quello che facciamo è ti tiriamo semplicemente più missili. Tra l'altro poi una testata multipla che si divide in 20 oggetti, magari alcune sono finte, quindi non è detto che tu magari stai intercettando quelle giuste, perché non lo sa nessuno quali sono quelle giuste e quelle sbagliate. E poi c'è da dire che c'è un altro libro che si chiama The Dead's Hand, cioè la mano morta, ma nel senso di non maniaco, ma di watchdog.
Quella dei treni.
Quella dei treni. E anche lì l'idea era proprio il dottor Stranamore, cioè dispositivo di fine di mondo che parte due giorni dopo, il primo scambio nucleare, assumendo che sono tutti morti, loro lanciano una serie di razzi per telecomunicazioni nell'Unione Sovietica che danno il segnale di lanciare una terza ondata di missili nel caso fosse rimasto qualcuno vivo da qualche parte.
Assicuriamoci.
C'è già stata una mutata su Aghila? No, la dobbiamo fare. No. Pure Aghila.
Tra l'altro, curiosità su Starfighter, la Gunstar, che era l'astronave, la Gunstar, praticamente da un sondaggio di fatto ormai sono 6-7 anni fa da Variety, è al quarto posto fra le astronavi più iconiche dei film e della televisione, sostanzialmente. Vi lascio immaginare chi c'è ai primi tre posti.
Sono curioso.
Vabbè, Enterprise, Millennium Falcon.
Millennium Falcon è Battlestar Galactica, la Galactica.
Ah, però il Galactica che arriva terzo non è male. Cita Francesco Russo nel prodotto di Mandrake, in cui i personaggi del futuro reclutano i geni con test di intelligenza. Il titolo di Widowmaker era dovuto principalmente all'incapacità della Luftwaffe di fare corretta manutenzione.
Sì, perché diciamo l'avio, cioè nel senso il motore su cui era costruito era molto delicato, però so che giustamente era stato pensato per una potenza. Tutti ricordiamo la F-104, e potete andare su YouTube e vedere la partenza col post bruciatore a manetta, che è veramente da brivido, cioè nel senso milioni di tonnellate, no, milioni di litri di kerosene bruciato con un'accelerazione. Infatti fecero anche degli esperimenti, o propaganda, ma anche comunque molto belli con macchina da Ferrari, no? Perché giustamente in accelerazione magari riusciva a fregare, ma poi quando il 104 dava manetta, un po' come la barzelletta, dice ho fuso, ma lui è decollato, perché questo era veramente... Comunque, è sicuro, nell'immaginario collettivo il richiamo a quel nome non è banale, ecco, questo volevo dire. Poi ovviamente
ok, allora ritorniamo a DEFCON.
Quindi, vabbè, DEFCON, ovviamente voi sapete che, tra l'altro, se il nome di una... Vabbè, diamo la definizione, DEFCON è Defend Condition, condizione di difesa attuale, è in 5 gradi, tuttora è in 5 gradi, DEFCON 1 praticamente siamo alla guerra, e DEFCON 5 situazione di pace, poi ci sono ovviamente tutta una schematizzazione molto precisa. Esiste una convention meravigliosa di esperti di sicurezza, che non a caso si chiama DEFCON, tuttora si fa negli Stati Uniti, e pensate quanto il nome sia, e credo che sia stato forse, veramente iconica. E a questo punto vediamo, diciamo, se andate su Wikipedia trovate, dice, ma sono stati fatti vari giochi su Wargames. In realtà i veri giochi che secondo me, giochi reali, cioè giochi utilizzati adesso, che hanno preso lo stilema, ma anche alcune delle tematiche forti del film, uno di questi è DEFCON Everybody Dies. Se lo vedete graficamente... già vi fa capire dove l'hanno preso, le tracce, le immagini sono praticamente quelle di War Games. La cosa bellissima di questo gioco, che è un gioco molto particolare, tra l'altro ha vinto anche dei premi, è che praticamente è stato dimostrato, ci sono stati fatti degli studi scientifici molto dettagliati, gli autori del gioco avevano una missione molto precisa, è un gioco che attraverso la grafica, attraverso anche la motivazione, cosa devi fare? Ma semplicemente fare War Games, cioè nel senso War Games, quello che abbiamo visto in War Games, lanciare testate nucleari e vincere. Però è stato fatto in modo tale che è un meccanismo educativo. Prima di tutto la musica è meravigliosa, tant'è vero viene venduta anche la colonna sonora su Steam, lo potete trovare credo a 10 euro, una cosa del genere, evocativa. Si sentono praticamente durante il gioco i respiri affannosi delle persone che stanno morendo di radiazioni. E la cosa interessante è che tu cosa devi fare? Giochi, ti viene proprio naturale lanciare, ci sono le porte aeree, ci sono i sottomarini, quelli che nel gioco, nel film dice faremo schizzare quei bastardi dalle acque, no? Questa frase che ricorre di questo generale americano, che è poi un attore abbastanza famoso negli Stati Uniti, che dice li faremo schizzare fuori. E infatti effettivamente li devi fare schizzare fuori e lanciare, no? Perché giustamente è questo il compito dei sottomarini. Ma la cosa interessante è che alla fine del gioco vengono mostrate le statistiche. Ed è qui che entra il fattore educativo del gioco, in cui vedi praticamente milioni di morti, cioè le morti che tu hai causato, e vince ovviamente chi fa più danni, chi più uccide di più. Ma lo giocatore è si immedesima, cioè non è. Si è voluto far giocare per imparare. E poi ci sono stati degli studi, quindi adesso li cito, potete andarli a vedere, in cui effettivamente sono stati fatti delle indagini sui giocatori. E moltissimi giocatori hanno capito la modalità persuasiva del gioco, no? Cioè hanno capito il fondamento ultimo, cosa mi sta trasmettendo questa piccola opera d'arte, perché alcuni giochi veramente sono delle piccole opere d'arte, anzi quasi tutti, servono per educarmi, per farmi capire che non è solamente il lancio di un missile nucleare perché è bello, perché è tecnologicamente avanzato, perché è qualcosa di veramente sfidante e enorme, però è qualcosa che poi ha delle ricadute serie e le persone lo capiscono. Un po' come dicevi tu nel Foronda, Omar, quando hai visto, credo tutti noi abbiamo visto The Day After, sì. E ci siamo resi conto, palpandolo, no? Vedendo dal film, delle terribili conseguenze ovviamente di una guerra nucleare. Sono tematiche che secondo me vanno affrontate e Wargames le affronta bene, cioè nel gioco fa capire molte cose. Per la prima volta anche io, adolescente, piccolo, capivo l'enormità di queste cose anche in un film che è godibile, cioè nel senso dove ci sono sì situazioni tragiche, però non c'è dolore e spargimento di sangue, cioè alla fine non è così, però lo percepisci, l'ansia, capisci il valore morale di questa cosa. E poi giustamente veniva citato proprio oggi Nuclear War Simulator, che è, oserei dire, allo stesso principio, a tal punto del dettagliato, e qui Omar giustamente entra tu, dove praticamente vengono addirittura utilizzate le equazioni per la dispersione, no, del vento solare, delle cadute nucleari. E da quello che so viene utilizzato, al di là del gioco, sono praticamente quasi perfetto, viene utilizzato proprio realmente per, diciamo, scopo ovviamente divulgativo, però tutto quello che l'equazione, tutti diciamo i modelli matematici che sono stati utilizzati sono reali, sono presi pari pari da quello che è diciamo gli studi scientifici, da quello che mi hanno detto. Tant'è vero che qualcuno l'ha usato anche, diciamo, per far capire in maniera semplice le ricadute di Chernobyl o di altri eventi, diciamo, un po' più famosi. Questo per dire quanto sia importante, ovviamente, una cosa, il War Games, anche nel gioco. E poi ovviamente, scusatemi, questo va citato perché siamo in quest'epoca, la parte, stiamo parlando dell'83, la parte AI, no? Cioè l'intelligenza artificiale. Ah, scusatemi, mi ero dimenticato questo tema importante. A livello politico ovviamente si deve parlare del MAD, no? Mutual Assured Destruction. Questo concetto geopolitico, anzi politico internazionale, no? Per cui questo equilibrio incredibilmente si è mantenuto proprio perché c'era questa consapevolezza da due parti che nessuno avrebbe vinto. E nel film questo concetto è molto importante, anzi è la trama fondamentale finale, no? La scena finale va, perché dobbiamo giocare a questo gioco dove nessuno vince, è molto più divertente giocare
a scacchi,
come ho messo prima, volete giocare, perché dice uno strano gioco, no?
Questa è una frase che viene scolpita anche in certe aziende. Poi,
di giocare a scacchi?
No, quella è uno strano gioco, l'unica mossa vincente
non giocare, no?
Questo io perché in realtà nel libro, scusa se ti interrompo, nel libro è più sottile, c'erano un paio di passaggi che nel film si perdono leggermente, cioè tutti i giochi precedenti il professor Forkin li aveva messi per far apprendere l'intelligenza artificiale la strategia, e il punto che poi con questo più complicato non è inutile farlo giocare. Quindi lui sta per lanciare i missili, l'uopre, perché dice vabbè, è quello che devo fare, e per quello che poi ritorna su tic-tac-toe, fa tic-tac-toe, scacchi eccetera eccetera, li risolve tutti, cosa che per i scacchi è successa solo da poco. E quindi inferisce, dice vabbè, allora se questi sono i giochi, questa è la teoria dei giochi, allora capisco che è inutile giocare a questo qua, un gioco strano, l'unica mossa vincente è non giocare, facciamo gli scacchi, buonanotte.
Esattamente, che poi è guarda caso è uno degli giochi astratti, no, come viene definito, importante, che guarda caso poi alla fine è una guerra, no? Alla fine ci sono due re che si... Non c'è l'elemento casuale, qui apriremmo, diciamo, la teoria dei giochi, perché non c'è, ci sono addirittura una versione di scacchi con i dadi, ma questo non è il contesto. Quello che è sicuramente importante è che la bravura di questi sceneggiatori, secondo me, enorme, di mandare un messaggio così pesante, così importante, così moralmente evidente nel gioco. Quindi avvicinando a questo concetto che della mutua tentazione di distruzione assicurata attraverso, se ci pensate, delle scene, dei giochi e dei concetti semplici, divulgativi, che tutti possono capire. E mi ricordo anch'io, diciamo, che non mi reputo un grande stratega militare, compresi l'inutilità, no, di una guerra di questo tipo. Qualcuno ha detto che è un messaggio forse un po' troppo pacifista. Personalmente ritengo che invece si attiene molto più, no, a quello che fanno gli scienziati quando c'è il famoso orologio della mezzanotte, no?
No, quanto, ma poi è realista, cioè non è pacifista, no, è quello che poi ci ha fatto passare sti anni fino adesso.
Esatto.
E comunque il punto essenziale...
È un equilibrio che deve essere mantenuto.
Esatto, cioè è esattamente quello, cioè... Non devi rompere l'equilibrio, e quindi lì c'era tutto il disastro la crisi dei missili cubani, che però dal punto di vista sovietico dice sì, ma allora però tu li togli dalla Turchia. E poi l'hanno citato anche sopra la presenza poi dei sottomarini che in qualche maniera hanno scombussolato,
giocavano,
perché potevi lanciare molto più vicino, perché appunto, e tanto più che poi lo shuttle stesso, che non aveva senso quando i russi costruirono il Buran, ma hanno detto almeno a Baikonur che il KGB aveva mentito, probabilmente sapendo di mentire, dicendo che lo shuttle era per lanciare le bombe nucleari su Mosca con solo 10 minuti d'anticipo, perché appunto le potevi nascondere nella cargo bay,
sì, certo,
e lanciarle lì, tutte le cose assurde, ma insomma.
Parte, da quello che so, c'è anche un trattato, sai, mia moglie che lavora, cioè ha fatto scienze internazionali diplomatiche, credo che ci sia un trattato particolare dove praticamente non è possibile attaccare con sistemi spaziali nucleari. Cioè, almeno, lo so, i trattati vogliono dire poco, però diciamo comunque è sicuramente...
Ah, no, nello spazio non ci sono... Allora, lo spazio è demilitarizzato apposta, perché altrimenti se ricominci a mettere armi nucleari nello spazio, come tra l'altro si vedevano in 2001,
sì, cioè
gli oggetti in orbita nel 2001 sono oggetti appunto con armi nucleari, quell'elemento Kubrick lo lascia perdere perché l'aveva già trattato in Dottor Stella Amore, però quello era il punto. E anche la Discovery doveva essere un'arma, un'astronave a propulsione nucleare, cioè tipo il progetto Orione spinta proprio
da esplosioni
nucleari. Però lo spazio è demilitarizzato, l'unica cosa che c'era fino a qualche tempo fa era una pistola a bordo della Soyuz, nel caso che il rientro della Soyuz fosse ballistico e non guidato, e quindi potevano finire nella steppa e quindi dovevano potersi difendere dai lupi o da altri mostri della steppa.
Vabbè, forse ci sarà qualche generatore, ovviamente no, come le sonde Voyager, tu che sei del mestiere, Marco, che ovviamente serve per... Ma non sono armi nucleari, sono generatori che utilizzano...
No, generatore nucleare è quello che vuoi, è pieno. Però armi nucleari no. Infatti,
però non è un qualcosa di nucleare.
No, è l'arma nucleare.
Sfrutta diciamo, meccanismi nucleari, ma non è un'arma nucleare, giustamente.
No, ma lo spazio è demilitarizzato, cioè non ci può mettere manco le armi normali. Chiaro. Loro lanciarono con Energia, che è il lanciatore di Buran, la Polyus, che era una stazione da battaglia, la Morte Nera praticamente, la Mir-2, con cannoni, laser, eccetera, eccetera, ma quella aveva il giroscopio montato male e quindi poi ricadde giù. Ma era l'89 per Stroika, insomma, la gente dice che Gorbaciov era più contento che no di che fosse caduto in orbita. Appunto qui citano Meteor, Space Cowboys, Almaz sì, c'era un cannoncino, e il 2010 l'anno del contatto, che era, non so se ti ricordi come si chiama, Riccardo, la nave che loro vanno per recuperare la Discovery, vedete se me la riuscite a mettere nei commenti.
Questo non me lo ricordo. Comunque, e poi c'è un altro elemento che vabbè, questo ovviamente è l'articolo, ovviamente l'AIA, perché questa è una cosa importante, perché adesso va molto di moda ovviamente quella che si chiama AIA LLM, no? Cioè cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Qui invece non stiamo parlando di intelligenza artificiale generativa. Questa è la vecchia intelligenza artificiale, oserei dire, vecchia per modo di dire, cioè utilizzare il mondo dei giochi, e qui diceva Marco poc'anzi, no? Qui vediamo la famosa ormai Deep Blue, no? Che quando sfidò Kasparov vince, e ce n'è voluta insomma a un certo punto, però alla fine veramente un sistema di intelligenza artificiale appositamente costruito da IBM è riuscito a sconfiggere. Ci sono infinite discussioni, diciamo, se sia stato sconfitto realmente. Comunque
magari non quella volta lì, ma dopo.
Sì, ma infatti soprattutto a questo punto vuol dire ben poco, perché considera che invece ho letto un articolo molto interessante che dice che praticamente tutte le chiusure, visto che adesso abbiamo una potenza computazionale anche di massa, no? Capacità di non solo di computazione ma anche di storage di dati, praticamente sono riusciti a arrivare a una certa mossa, e poi praticamente la famosa biforcazione che porta a milioni di mosse, si arriva a un punto in cui praticamente è computazionalmente possibile e storicizzabile, quindi sono arrivati a milioni di exabyte, ma ci sono avvicinati, cioè da un certo punto in poi, tipo, la 40ª mossa hai già deciso il gioco,
e
tutte le chiusure ce l'hai.
La dama è risolta. Cioè,
no, ma anche della fisica, anche della scacchi, guarda, giuro, infatti quando l'ho letto sono rimasto così, ma...
La Leonov, giusto Gianluigi, sì, la Leonov, l'astronave 2010. Ok, questo siamo già oltre un e mezzo, Enrico.
Guarda, vai avanti, l'AlphaGo, ovviamente un'altra vittoria, e poi invece stranamente abbiamo questa cosa, no? Cioè, nel senso, oggi facciamo le domandine, poi c'è un sistema stocastico che praticamente ricostruisce con un data lake enormi, diciamo, quello che potrebbe essere, infatti vengono definiti Parrot, Stochastic Parrot, no? Quindi
pappagallo stocastico,
pappagallo stocastico, stocastico, cioè esattamente, che ricostruisce quello che diciamo sistemi Whisper. Io l'avevo citato molto velocemente perché sentite la voce, che poi è la voce di John Wood, che è stata ovviamente in italiano è stata tradotta dal relativo, ma adesso ci sono dei sistemi, ovviamente avete sentito Google o sistemi tipo Whisper di OpenAI hanno una pronuncia quasimente perfetta.
Ma non ho capito, questo pronuncia o
no, no, questo è un text to speech, questo è uno speech to text, anzi, per l'esattezza. Cioè tu praticamente hai la registrazione e lui riesce a farti la traduzione in tempo reale, quindi da speech a testo, praticamente al 97-98%, quindi 2%. Questo invece è il sistema inverso, che fa speech sintesi, quindi text to speech, e praticamente ha superato addirittura attualmente i sistemi di Google, che come sapete sono veramente, adesso abbiamo veramente delle edizioni quasi perfette. Quindi dall'iconica, diciamo, suono che sentivamo gracchiante, no, nel film, siamo arrivati a questo. Concludo dicendo questo: beh, l'intelligenza artificiale è a rischio sulle guerre nucleari? Beh, c'è la RAND, che guarda caso è poi la stessa di cui molti concetti dei wargames sono stati presi, da quello che mi ricordo dal film dal libro di Riccardo Masini, l'esagono si usa moltissimo come forma delle mappe, no? Delle mappe esagonali. Il concetto iniziale è stato preso proprio dalla RAND Corporation, che lo usava a livello militare. E sempre la RAND, che RAND Corporation, che è molto presente come think tank negli Stati Uniti, guarda caso ha scritto questo articolo importante, dice: ma può la nuova intelligenza artificiale creare un rischio per la guerra nucleare? Beh, c'è un bel trattato molto interessante con degli spunti interessanti. Quindi sì, c'è un pericolo, ma non è ovviamente l'intelligenza artificiale di OpenAI, stiamo parlando di intelligenza artificiale dell'Unione, di vari sistemi di intelligenza artificiale e del loro utilizzo a livello militare, che è eticamente ovviamente molto molto.
Cylon ci aspetta. Vabbè, però tanto voglio dire, i droni stiamo lì, non è che tanto.
Ma qui c'è tutto, sì, questa è veramente un'altra puntata, però c'è tutto sapete, no, che c'è tutto un discorso, è stata fatta una guerra simulata, che poi si è scoperto che in realtà non era una guerra simulata, che questo drone ha preso delle cose, ma poi si è dimostrato, ha preso un'iniziativa, diciamo, strategica strana, poi in realtà si è scoperto che è una simulazione, non è reale, non si sa bene, cioè, quello che sicuramente si capisce dal punto di vista etico e diciamo militare, è che questi due ambiti devono essere separati.
Dice l'esagono Riccardo Martini, viene da Neumann, che lo utilizzò proprio la RAND.
Esattamente, ecco, esattamente.
Da John Nash.
Esatto. Citavo proprio, ha fatto benissimo Riccardo a puntualizzare, perché mi ricordavo questo suo passaggio. Quindi la RAND Corporation, vedete, questi think tank sono molto importanti. Questo articolo, se potete, leggetelo, perché sicuramente è importante e si riallaccia a tutto quello che abbiamo detto.
Omar, in chiusura, c'è vai. Qualcos'altro da dire? L'abbiamo fatti tutti? Che c'è rimasto?
Sì, l'abbiamo fatti, sì.
Ho dimenticato qualcosa? Vabbè, tanto ci torneremo nelle prossime episodi.
Sì, io spero che, ecco, queste tematiche siano di interesse. Io lancio una sfida a Marco, perché io, come sai, mi sono fatto dare il libro della mano morta, però sono andato un po' avanti di questo meccanismo fine di mondo dei russi, e ci sono degli articoli interessanti, perché alcuni dicono che sì, esisteva, quello scienziato l'ha trovato, però non si capisce, è un po' la casa Russia.
Sì, sì, vabbè, ma anche la questione di Petrov. Comunque è interessante che, insomma, c'erano tutta una serie di tecnologie che erano, certo, più che in grado di distruggerci. Allora direi che per oggi anche abbiamo sforato l'ora e mezzo. Vorrei ricordarvi like, share e subscribe, e poi al volo che il 25 novembre a Tor Vergata, gratuito come le altre volte,
bello,
terza edizione delle Prospettive dello Spazio, dedicata alla cosmologia e Tolkien, quindi aspetti cosmologici sia del mondo reale che del mondo costituito da Tolkien e non solo. Quindi ci sono i link sulle prospettive, se cercate Prospettive dello Spazio lo trovate, e se no c'è anche un video sull'argomento su Facebook, insomma. Grazie a tutti, buonanotte,
grazie a voi, buon tutti, fine settimana. Grazie a Omar e grazie a Marco.
Ciao.
Un saluto a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.